Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me. Ma Gesù gli disse: lascia fare per ora, poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia. Allora Giovanni acconsentì. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco si aprirono i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. E una voce dal cielo disse: questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Parola del Signore.
Cristo.
Come abbiamo detto all'inizio della celebrazione, sono molti i motivi contenuti in questa immagine del battesimo di Gesù. E vale la pena entrarci dentro e osservarlo con cura, perché ci possono essere di grande vantaggio nella comprensione del mistero di Cristo, ma anche della comprensione della nostra adesione al mistero di Cristo. Allora, innanzitutto, questo strano episodio di Giovanni che si mette a battezzare nel Giordano, che cosa sta facendo? Sta facendo un battesimo di conversione, cioè sta facendo un battesimo che è segno di un passaggio. Un passaggio dalla dipendenza, dalla logica del peccato, alla dipendenza dalla Torah. Siamo ancora in un ambito, diciamo così, di Antico Testamento. E Giovanni il Battista è considerato forse l'ultimo profeta dell'Antico Testamento. Sta dicendo a Israele, un Israele che si trova in una condizione veramente drammatica, è oppresso dalla presenza dei Romani, non è libero. Anche il culto risente di molte problematiche, non a caso ci sono due sommi sacerdoti, ci sono tante difficoltà evidenti. Allora Giovanni sta dicendo, Giovanni viene probabilmente da un'esperienza, diremmo oggi con le nostre categorie, mistica, forse era passato, secondo una tradizione, era passato tra gli esseni di Qumran, del Mar Morto, una zona desertica, depressa. Al morto è a 450 metri sotto il livello del mare, immaginate, un posto veramente inospitale, dove questi proto-monaci, questi uomini, avevano costituito una comunità e si erano messi in testa di vivere la Torah veramente, di viverla con lo spirito attento, con il cuore pronto, diremmo con le categorie bibliche, con i fianchi cinti e la lampada accesa. Sono uomini che stanno aspettando l'avvento della luce. Non a caso Giovanni l'Evangelista dirà nel suo prologo che questo Giovanni non era la luce, ma era colui che stava testimoniando l'avvento di questa luce. Fa forse un richiamo proprio alla permanenza del Battista presso gli esseni. Allora, stanno aspettando la luce rispetto a che? Rispetto a una religiosità corrotta di Gerusalemme. Gerusalemme è lontana dalla comunità di Qumran, una religiosità ormai corrotta. Sapete cos'è una religiosità corrotta? Voi lo dico così la riconoscete subito. Una religiosità corrotta è una religiosità come la nostra, cioè da qua a qua sono religioso, da qua a qua sono un'altra cosa, poi un'altra, poi un'altra, poi un'altra. Questa è una religiosità corrotta. Io faccio il culto, prego da solo, prego in camera, prego una volta una cosa, una volta un'altra, secondo come mi aggrada, e poi però mi regolo come mi pare su tutte le altre cose. Questa non è la fede, questa è una religiosità che può anche scadere, e di fatto accade, nel paganesimo. Allora, questo è Giovanni il Battista, uno che viene da una mentalità, noi oggi diremo integralista, ma non è integralista, è integrale. Io mi fido di Dio, credo in Dio e dunque vivo secondo Dio, punto, senza fare tante. Allora Giovanni che sta dicendo a questa generazione di poveracci, di peccatori, di sperduti, no? Beh, è arrivato il momento di prepararsi, perché la luce ormai è molto vicina a noi. Sta arrivando. Colui che stiamo aspettando sta per arrivare. Allora mette tutta questa gente così di poco conto, peccatori, levati da pesca, chi erano, di fronte a una liturgia. Quale liturgia? Ce la dovremmo ricordare, no? Al Giordano è la liturgia che ricorda l'ingresso di Israele nella terra promessa, proprio era passato attraverso il Giordano, che si era fermato il Giordano per far passare Israele dopo 40 anni passati nel deserto. E segno di cosa? Segno di un altro grande passaggio, il passaggio del Mar Rosso. Anche là il mare si era aperto perché Israele potesse passare. Allora, che cosa ricorda a questa gente il passaggio, il battesimo del Giordano? Ricorda la liberazione dall'Egitto, ricorda l'ingresso nella terra promessa. Entrare nel Giordano, uscire dal Giordano, vuol dire passare da una situazione di peccato a una dimensione di luce, di accoglienza, di perdono, eccetera. Questo è quello che avevano davanti agli occhi questi uomini. Quando si avvicina a Gesù, voi capite bene lo sconcerto, non da parte della gente che non lo conosceva, ma da parte di Giovanni, che attesta di conoscerlo, afferma di conoscerlo. Giovanni dice: ma come? Tu vieni a farti battezzare da me? Ma che bisogno hai tu di fare questa liturgia di passaggio dal peccato alla luce, dalle tenebre alla luce, dal peccato alla conversione? Che bisogno hai? Sei tu l'attore della vera conversione, sei tu quello che ci permette di conoscere la volontà del Padre. Ma avete ascoltato Gesù come risponde? Lascia fare per ora, poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia. Per ora lascia fare, ci ricorda un'altra risposta che Gesù darà alla madre alle nozze di Cana, vi ricordate? Non è ancora giunta la mia ora, come dire, il mistero che mi riguarda nessuno lo conosce ancora. Allora lascia che io entri nel Giordano. È evidente che non c'entro, Gesù lo direbbe, per farmi perdonare i peccati, perché io non ho peccato. Ma tutto si chiarisce per Giovanni il Battista quando Gesù entra nel Giordano, perché appena entra nel Giordano e Giovanni lo battezza, ecco che accade un fatto eclatante. Si aprono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Si aprono i cieli. Che cosa vuol dire questa categoria? Cosa ci ricorda, cosa ci fa pensare questa categoria dei cieli che si aprono? Noi abbiamo ragionato su cose della terra, abbiamo pensato su cose che riguardano l'uomo, ragioniamo con logiche che stanno intorno alla nostra vita, che spiegano o non spiegano quello che ci accade e ci riguarda. C'è una logica che è sopra di noi, che ci sfugge in molti momenti della nostra esistenza. Questa logica si riesce a intuire veramente quando si squarcia il cielo, cioè quando l'uomo ha la capacità di contemplare la volontà di Dio come una volontà che è più grande, più alta della volontà dell'uomo, più vera, più autentica, più luminosa. Allora l'uomo scopre, lo fa nella preghiera, lo fa nella relazione con Dio, scopre che tutto quello che porta dentro ha già un nome, ha già una relazionalità, ha già una logica. Non era quella che pensava lui, è quella che ha pensato Dio. E qual è questa logica? Il Padre vide lo Spirito discendere di Dio, scendere come una colomba e venire su di lui, e una voce dal cielo disse: questo è il figlio mio prediletto nel quale mi sono. Chi assiste a questa scena, Gesù stesso che vive questa scena, ha davanti a sé il Padre e lo Spirito che scende come una colomba. Come una colomba non dice che lo Spirito è una colomba, come l'abbiamo fatto diventare un piccione che non si salsa sempre da tutte le parti, no, ce lo attacchiamo, ma questa colomba ci ricorda che lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque all'inizio della creazione. Allora che cosa vedono questi uomini? Vedono qualcosa di straordinario. Sulle acque del Giordano si sta facendo una nuova creazione. Dio sta separando di nuovo la terra dall'acqua. Nel Genesi dice che Dio ferma la superbia dell'acqua rispetto alla terra, cioè la terra è il luogo dove l'uomo può vivere, l'acqua è la minaccia di questo luogo. Allora Dio pone un limite alle acque perché le acque non sovrastino le possibilità dell'uomo di cercare Dio. Le acque per Israele sono il peccato, Dio pone un limite al peccato perché questo peccato non soffochi il desiderio dell'uomo di cercare Dio. Allora che vede l'israelita davanti a questa scena? Vede non solo colui che desidera separare le acque dalla terra, ma vede anche l'autore, il luogo in cui questa grazia si produce, e è il Figlio di Dio. Vede il Cristo, vede l'atteso, quello che diceva Isaia nella prima lettura: non spezzerà la canna inclinata, non spegnerà il lucignolo fumigante della candela. Cioè vede uno che viene a incontrare l'uomo sullo stesso, sui passi dell'uomo, nella terra dell'uomo, con il corpo e la carne stessa dell'uomo, perché l'uomo conosca che ciò che Dio ha pensato che c'è può farsi sulla terra. E questo spirito viene a garantire con la sua presenza, la colomba ci fa pensare anche una presenza dolce, leggera, non invasiva, che non schiaccia l'uomo. Il padre dice: questo è il figlio mio prediletto del quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Lo dirà in altre occasioni, anche lo dirà nel giorno della trasfigurazione. Sta dicendo il padre: questa è la logica dentro la quale io opero la salvezza. Io che ho creato l'uomo lo ricreo. Quando lo ricreo, lo rifaccio non con un modello che mi passa per la mente, ma con il modello con cui l'ho pensato, che è il Cristo, il mio verbo, direbbe Dio. Lo rifaccio come l'ho pensato. E testimone di questa ricreazione è lo spirito che io metto nel cuore, nella vita, nel profondo dell'esistenza dell'uomo. E sai chi lo dice questo? Lo dice a te. Lo dice a te. Allora tu dici: fammi vedere anche a me questa, io sono un peccatore, sto davanti all'opera della Divina Trinità. E questa dice: bene, io ti faccio una creatura nuova, lo faccio attraverso il Figlio, comincia da qua la predicazione di Gesù, lo faccio attraverso lo Spirito, la predicazione di Gesù si fissa nel cuore dell'uomo grazie alla presenza dello Spirito, e l'uomo può ricordarsi della predicazione di Gesù grazie al fatto che c'è uno spirito che lo aiuta a ricordarlo. Questo dirà Giovanni nel capitolo 16 del suo Vangelo. Dunque un quadro, un'icona dentro la quale la nostra salvezza diventa visibile, credibile, operabile, veramente concreta. Quasi la possiamo guardare. E noi prendiamo coraggio da questo, perché sappiamo allora che anche la nostra preghiera non è una preghiera vaga o intima o non so cosa, no, è una preghiera che entra dentro questa logica, è una preghiera che il Padre conosce, che interpreta attraverso il Figlio e che porta a compimento dello Spirito. Tutta la nostra vita diventa trinitaria, tutta la nostra vita diventa come la vita del Figlio. Sta attento, cristiano, io te lo leggo in faccia: da una parte porti la meraviglia della contemplazione di questi misteri, e dall'altra parte della tua faccia c'è scritta la difficoltà di ritenerli e l'incapacità di realizzarli. Fatela passare questa febbre, perché chi ti ha parlato di queste cose, lui ti permetterà di realizzarle. Dio che ha messo nel tuo cuore questa speranza, lui la porterà a compimento. Perciò fidati. Lo Spirito ti è stato già dato, sei un battezzato, sei passato per quest'acqua, hai ricevuto questo dono ha il potere di portarti, dato che Dio ti ha pensato e chiamato da sempre. E non lo farà con le parole difficili della teologia, neanche con le mie prediche stancanti, lo farà attraverso tanti segni, con i quali già ha seminato il tuo terreno. Lo farà facendoli germogliare e facendoli portare frutto. A te è chiesta una cosa sola, è chiesta consapevolezza, attenzione, umiltà del cuore, capacità di attesa. Sembrano tanti sentimenti, ma uno solo, dell'amore di Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, Dio di pietà e compassione, tu ci hai fatti a tua immagine e somiglianza, e perché noi ce ne rendiamo conto, ce ne ricordiamo, possiamo celebrare questa relazione filiale con te. Tu sempre ci fai passare attraverso le acque, stabilendoci in una terra piana, dentro la quale conosciamo il tuo nome, la tua volontà e anche la possibilità di praticarlo. Questa terra piana è la Chiesa. Tu l'hai inaugurata per noi la sostieni, per noi la salvi in ogni tempo. Degna di Padre Santo allora di ascoltare le nostre preghiere in questa celebrazione, perché insieme a tutta la Chiesa possiamo testimoniare la tua grandezza e la tua misericordia. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo, Padre Santo, per il Papa, per tutti i sacerdoti, per tutti quelli che sono chiamati ad amministrare le sante parole, che hanno la capacità di trasformare la materia in luogo della presenza del tuo Figlio. Attraverso il sacramento dell'Eucaristia, attraverso il ministero sacramentale intorno, degna di Padre Santo di chiamare nuovi sacerdoti, nuovi pastori per la tua Chiesa. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per tutti quelli che in qualche modo ci ricordano quanto manca alla nostra vita per essere veramente riconosciuti come figli di Dio, quelli che talvolta ci accusano o ci mettono in difficoltà. In questo giorno di grazia e di benedizione in cui noi abbiamo contemplato i misteri del tuo Figlio, dona anche ai nostri nemici la capacità di restare in pace. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per gli afflitti, per le persone che sono nella difficoltà e nel dolore, per quelli che non riescono a contemplare il tuo volto, per quelli che hanno perso lo spirito della preghiera. Vieni incontro all'esigenza del tuo popolo e portalo fino alla terra promessa. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Padre Santo e misericordioso, guarda il cuore di questi tuoi figli. Vi è presente il desiderio di cercarti e di amarti come una perla che brilla nella notte, ma anche traspare la difficoltà di aderire ai tuoi precetti, di fidarsi delle tue parole, di lasciarsi conformare al tuo Cristo. Dona a questi tuoi figli uno spirito nuovo che faccia di loro dei testimoni, degli annunciatori, degli apostoli. Te lo chiedo per Cristo, il nostro Signore.
Amen. Amen.